alle amiche e agli amici convenuti per questo ultimo incontro conclusivo del ciclo che quest'anno abbiamo dedicato ai 9 versetti del capitolo 11 di Genesi, cioè alla storia e al mito della Torre di Babele. Questa sera abbiamo con noi come relatore un illustre studioso, il professor Monsignor Gian Antonio Borgonovo, già professore nei seminari milanesi e titolare della cattedra di Antico Testamento nella Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Milano. Il professore è stato allievo dei seminari milanesi e poi si è laureato e specializzato a Roma, il Pontificio Istituto Biblico, e quindi abbiamo con noi un dottore in scienze bibliche. Oggi è direttore della Biblioteca Ambrosiana e dei fondi orientalistici pertinenti a questa illustre istituzione culturale italiana e milanese in particolare. Non voglio rubare più tempo e lascio la parola al Monsignor Borgonovo, che ci parlerà appunto da una prospettiva nuova, originale, sempre del mito della Torre. Prego, Monsignore.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Grazie.
Basta non toccare. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Il professor Carozzi ha voluto che io fossi qui a concludere questa vostra serie di riflessioni e proprio a chiusura, presupponendo quindi il cammino che voi avete già percorso, soprattutto con alcuni tracciati esegetici vicini al mio modo di lavorare come il professor Ska. Ecco, presupponendo tutto questo, io vorrei con voi stasera cercare di approfondire questo brano anche su alcuni punti che vedrete sono problematici. È stata proiettata una traduzione, se non erro, proviene dalla Bibbia di Gerusalemme dell'edizione precedente e quindi riporta una traduzione. Ecco, questa è la nuova traduzione, c'è oppure è la precedente? Vabbè, comunque non è cambiata molto e vedrete su alcuni punti dovremo fare anche attenzione. Ad esempio, cito subito quello più importante: se voi leggete questo racconto secondo questa versione, la prima reazione che vi viene spontanea è quella di pensare a un Dio invidioso. Questi uomini stanno costruendo qualcosa di bello, una città con la sua torre, e Dio scende e dice loro, secondo la traduzione, ecco, sono un popolo unico e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quanto avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Questo è un Dio invidioso. Blocchiamoli prima che sia troppo tardi. Ma questo non è il racconto biblico. Vedremo che il racconto biblico ha a che dire qualcosa molto più radicale nella relazione uomo-Dio, ma non in questa forma. Così pure si insiste molto normalmente sul fatto che il racconto di Genesi 11 sia un racconto sull'origine delle lingue, delle diverse lingue. Non è vero. Voi leggete Genesi 10 e trovate una tavola dei popoli in cui tutti i popoli sono distribuiti sulla faccia della terra, sulla superficie, sulla superficie della terra, a seconda delle loro razze, a seconda delle loro terre, a seconda delle loro lingue. Quindi la lingua nel capitolo decimo, quello precedente al nostro racconto, è un fattore positivo. C'è qualcosa di diverso allora in questo caso? Lo vedremo nella seconda parte. La prima parte del mio discorso è dedicata invece in modo particolare al simbolismo ascensionale, questo è evidente. Questi uomini cercano di costruire una torre che con la testa raggiunga il cielo. Sì, attenzione a non dimenticare l'aspetto storico, e cioè la Zikkurat di Babilonia, che è rimasta incompleta per almeno 1200 anni, lì come montagna di terra senza forma, prima che arrivasse il nuovo regno babilonese. La Zikkurat di Babilonia aveva sopra un tempio che si chiamava Esagila, la casa che alza la testa. E la stessa Zikkurat era chiamata Etemen-An-Ki, cioè la casa del fondamento del cielo e della terra. Quindi queste allusioni sono in realtà allusioni a una realtà storica ben precisa. Dicevo anzitutto il simbolo ascensionale, sì, perché la verticalità, forse dovuta al fatto che noi camminiamo eretti, è la direzione che esprime la ricerca e un'attività spirituale. Anche nel nostro linguaggio comune, quando vogliamo dire qualche valore che merita di essere ricordato, sottolineato, diciamo valori elevati, oppure diciamo un personaggio che si presenta con un alto profilo culturale, o ancora al contrario, quando invece sentiamo qualcuno fuori posto, diciamo questo non è all'altezza. Cioè lo schema dice la possibilità di raggiungere il massimo della nostra identità. Anche nella mitologia l'antica questo era vero. Ad esempio nel culto di Mitra vi è la scala che sale verso il cielo come simbolo fondamentale. Nel libro dei morti dell'antico Egitto c'è una scala che permette di raggiungere all'anima del faraone sepolto la dimora divina. E Mircea Eliade, oppure se volete alla rumena Eliade, a riguardo dell'esperienza dello sciamano, attesta che quando lo sciamano raggiunge il massimo dell'estasi, dice: ho raggiunto il cielo, sono immortale. Anche nella tradizione biblica il culmine dell'esperienza spirituale è rappresentato dall'altezza. Faccio un solo esempio, pensate a Elia che viene rapito col carro di fuoco verso l'alto. E il profeta Isaia, sommo poeta dell'VIII secolo, volendo presentare la vicenda umana e la sua relazione con il Dio Adonai, non trova migliore simbolismo dello schema ascensionale, proprio per contrapporre la trascendenza divina e la finitudine dell'uomo. Tu hai rigettato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, il suo paese pieno di argento, d'oro, non sto a leggere tutto il capitolo secondo, il suo paese pieno di idoli, adorano l'opera delle proprie mani, ciò che hanno fatto con le loro dita. Perciò l'uomo sarà umiliato, il mortale sarà abbassato. Tu non perdonare loro. Entra fra le rocce, nasconditi nella polvere di fronte al terrore che desta Adonai allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. E il terremoto era interpretato allora come azione divina. Noi abbiamo soltanto la paura adesso, no? Però sentiamo l'incapacità di entrare dentro in questo mondo che ci sfugge. L'uomo abbasserà gli occhi orgogliosi, l'alterigia umana si piegherà, sarà esaltato Adonai, lui solo in quel giorno, eccetera, eccetera. Vi rimando al capitolo secondo di Isaia a partire dal versetto 6 in avanti. In questa pagina stupenda, dunque, l'uomo è un decaduto, è un caduto. La sua storia scivolerebbe sempre di più verso il basso, se non fosse che, al contrario, c'è qualcuno che dall'alto lo fa risorgere, lo tiene su colui che è esaltato, colui che si alza, e questa situazione di partenza è proprio per vincere ogni falso Dio, perché la situazione per Isaia è data proprio dalla adorazione di idoli vuoti che conducono l'uomo a cercare poi la vanità, la banalità quotidiana. Tutti i simboli di questa pagina di Isaia, per indicare dunque la singolarità del modo di essere di Dio e la finitudine dell'uomo, sono orientati all'asse verticale. L'uomo tenta di salire verso la scala del possesso, della gloria, addirittura della autodivinizzazione, ma alla fine è costretto a buttare tutte le sue ricchezze nelle caverne delle rocce, negli antri sotterranei. Non c'è una vicenda umana che possa finire in modo più inglorioso di quella descritta dal profeta. Proprio l'uomo che invece mirava a innalzarsi orgogliosamente, Dio solo sta in alto. E questo serve anche a capire la teologia soggiacente a questa narrazione che conclude i racconti che precedono Abramo, appunto. Un'ascesa, lo vedremo, illusoria dell'uomo che pensa di fare senza Dio. Il carattere sacro del cielo è forse uno dei dati più comuni a tutte le esperienze religiose. La montagna, essendo vicina al cielo, porta con sé il carattere spaziale dei simboli della trascendenza da una parte, della rivelazione dall'altra. Per questo il monte è anzitutto dimora divina. Tutte le culture pongono la divinità. Pensate all'Olimpo greco, alla Mesopotamia, il monte dei paesi che unisce il cielo e la terra, la mitologia indiana, il monte Meru che sta al centro del monte, la stella polare che brilla sopra questo monte. Nelle antiche tradizioni persiane, il monte sacro Harbuz che sta al centro della terra, che è appunto il contatto tra il cielo e la terra. Anche nella tradizione di Canaan c'è il monte divino, e nella zona il più alto monte è Hermon, con la neve perenne, la cima più alta della catena dell'Antilibano. Anche gli ittiti consideravano i monti l'abitazione divina, e la Bibbia raccoglie la stessa tradizione quando fa dello Hermon uno dei luoghi in cui si celebra il nome divino. Il Salmo 89, versetti 12-13: tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene, il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati, il Tavor e il Hermon cantano il tuo nome. In effetti, non soltanto il monte Hermon, ma tutti i monti diventano occasione per parlare del divino. Pensiamo ad esempio a un altro salmo difficilissimo, Salmo 68. Quando Shaddai, El Shaddai potrebbe essere il dio della montagna o il dio del deserto, della steppa, uno dei due. In questo caso è evidentemente il riferimento al dio della montagna. Quando Shaddai disperdeva i re, nevicava sullo Zalmon, monte di Dio, il monte di Bashan, monte dalle alte cime, il monte di Bashan. Perché invidiate, o monti dalle alte cime, il monte che Dio ha scelto a sua dimora? Adonai lo abiterà per sempre. E soprattutto comunque il monte di Sion a divenire idealmente il centro del mondo, pur essendo un piccolo monte, anzi è un colle circondato da monti più alti, pensiamo al Monte degli Ulivi, il Monte delle Vedette, Hatzofim, chi è stato a Gerusalemme ha davanti la silhouette di questi monti che circondano, invece il Monte di Sion, prima la città di Davide, poi il Monte del Tempio, comunque alture più basse rispetto agli altri monti. Per questa ragione, comunque, nonostante questa sua relativa bassezza rispetto agli altri monti, perché è il Monte del Tempio, diventa il monte più alto. Grande è Adonai, degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. È un altro salmo, il Salmo 48. Non deve stupire, quindi, di trovare anche il giardino ideale di Dio, quello che diventerà poi il Gan del racconto di Genesi, il paradiso terrestre, come lo chiamiamo nella nostra tradizione, Pardes è un giardino. Non ci deve stupire dunque che questo giardino di Dio sia collocato da Ezechiele, in questo caso, in un luogo alto, sulla montagna di Dio, come dice la vicenda del re di Tiro in un oracolo. Tu eri modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in bellezza. In Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d'ogni pietra preziosa, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, ionici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi. D'oro era il lavoro dei tuoi castoni, delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. Eri come un cherubino, ad ali spiegate a difesa, e io ti posi sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Perfetto tu eri nella tua condotta da quando sei stato creato, finché fu trovata in te iniquità. Eccetera, ti ho ridotto in cenere sulla terra, sotto gli occhi di quanti ti guardano, quanti fra i popoli ti hanno conosciuto sono rimasti attoniti per te, sei diventato un oggetto di terrore finito per sempre. Vedete che lo schema ascensionale e la condanna allo schiacciamento, alla caduta, è comune, molto comune nelle pagine bibliche. Quella che ho citato è Ezechiele al capitolo 28, scusate, i versetti 12 e seguenti. Ed Ezechiele esprime l'originaria gratuita condizione di bellezza come qualcosa che sta in alto, e invece la punizione divina come qualcosa che precipita il re di Tiro verso il basso. Ogni ascensione è quindi simbolo di un cambio di livello, dalla condizione umana alla dimensione più alta, quella di Dio, o se vogliamo più in genere, dell'appartenenza al sacro. Ma il simbolismo del monte si ritrova quasi come duplicato nell'architettura del Tempio e in particolare nel rilievo che in quel tipo di costruzioni antiche si dava alla scala. Avete presente tanti tempi, non soltanto dell'area mesopotamica, ma anche dell'area greca, con queste lunghe scale che salgono verso il Tempio. Perché si tratta appunto di procedere dal livello umano fino al livello di Dio. Zikkurat, la famosa Zikkurat, è scritta con due logogrammi sumerici che potrebbero essere tradotti come ciò che è visibile a grande distanza. Quasi a dire che la Zikkurat è un monte sulla terra, con i suoi sette piani, difatti, vorrebbe ricalcare le sette sfere dei pianeti. Ricordate che i pianeti nell'antichità non sono i nostri pianeti, ma sono tutti quei corpi celesti che girano velocemente rispetto alle stelle che sembravano fisse. Quindi il Sole e la Luna sono due pianeti in quella concezione. Si arrivava a conoscere Mercurio, Venere, Marte, la Terra, Giove, Saturno, per fare il numero 7. Vi è un episodio molto interessante in Genesi riguardo a Giacobbe. Ricordate, Giacobbe deve fuggire da Bersabea, deve dirigersi a Harran, capita in un luogo che non conosce, si ferma per dormire, per passare la notte, e nel sogno, ecco, gli appare una scala con una parola di benedizione. La cima raggiungeva il cielo, la base poggiava sulla terra, ed ecco angeli di Dio che salivano e scendevano su di essa. Allora Giacobbe si sveglia dal sonno e dice: quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, Betel, la porta del cielo, Bavel. Dunque c'è una sottolineatura polemica tra due scale. Questa scala vista da Giacobbe, che diventerà il tempio di Betel, e un'altra scalinata, quella della Zikurat di Babilonia, che è appunto al centro del nostro racconto, Bavel. Bavel significa porta di Dio o porta del cielo. È una tradizione molto antica che comunque mette al centro una polemica sul vero tempio, quello di Gerusalemme o quello di Babilonia. La scala richiama immediatamente il tempio babilonese, la Zikurat babilonese, percorsa da messaggeri divini, soprattutto nella grande processione liturgica della festa di Capodanno a Chitu. Giacobbe di notte, ma sveglio, con gli occhi della sensibilità interiore sveglio, scopre in quel luogo sconosciuto il tremendum, il fascinans del luogo sacro. E in particolare proprio i due titoli dati mettono in diretto conflitto il tempio che sorgerà in quel luogo, quello di Betel, uno dei maggiori del regno del nord, e Babilonia con la sua Zikurat. Il motivo dell'ascesa verso il cielo è dunque un simbolismo che attraversa molte culture, molte pagine bibliche, anche la stessa tradizione islamica. Maometto vede una scala che sale dal Tempio di Gerusalemme fino al cielo, con angeli a destra e a sinistra. E il Vangelo ci ricorda Gesù, appunto, che di fronte allo stupore di Natanaele, che: ma perché mai visto sotto il fico ti meravigli tanto, dice Gesù, perché ti ho detto che t'ho visto lì in quella posizione, ti meravigli tanto, ma vedrete qualcosa di ben più grande, angeli che saliranno e scenderanno sulla scala dove il figlio dell'uomo sarà preso verso il cielo. Il problema e, diciamo, il contenuto di questo mondo simbolico, coerente nelle sue forme, è quello di trovare l'esatto spazio sacro da cui partire per raggiungere queste alte vette. Il vero tempio, quale sarà il vero tempio? E la soluzione di Gesù di fronte alle questioni ancora aperte ai suoi giorni, Garisim oppure il monte Sion, ricordate, che distrugge tutte queste questioni e dice: il vero tempio è un non luogo, è il luogo dello spirito e della verità. Non è un luogo sacro, ma è invece un non luogo, un'utopia in cui si parte per andare verso l'alto. Con tale revisione evangelica, sia il simbolo della scala, sia il simbolo dell'ascensione viene rielaborato con nuove sfumature. Pensate appunto alla salita del Monte Carmelo di San Giovanni della Croce. In quest'opera il simbolo della salita diventa l'immagine principale proprio per scandire le tappe del cammino mistico attraverso la notte oscura, per giungere, sono parole di San Giovanni della Croce, per giungere a gustare il tutto, non cercare il gusto in niente, per giungere al possesso del tutto, non voler possedere niente, per giungere ad essere tutto, non voler essere niente, per giungere alla conoscenza del tutto, non cercare di sapere qualche cosa in niente, nel niente. Per venire a ciò che ora non godi, devi passare per dove non godi. Per giungere a ciò che non sai, devi passare per dove non sai. Per giungere al possesso di ciò che non hai, devi passare per dove ora niente hai. Per giungere a ciò che non sei, devi passare per dove ora non sei. Le tappe dell'ascesa, l'ascesi è un esercizio per ascendere, ma le tappe dell'ascesa sono dure e faticose, e per poterle raggiungere con successo occorre avere il coraggio di passare attraverso questa notte dei sensi, questa notte sossegata, come la chiama Giovanni della Croce. Voglio passare subito, salto un paragrafo perché il discorso diventerebbe, vedo, troppo lungo. Il monte è il monte che mette in risalto la trascendenza divina e il tentativo illusorio, deprimente, dell'uomo di superare la propria finitudine, ergendosi contro Dio con la sua hubris, non nel senso greco, ma nel senso proprio di questo sentirsi orgoglioso al posto di Dio. Il vero peccato, la concupiscenza del peccato, è proprio questo di non accettare l'obbedienza del comando divino, come in Genesi 2:3, per paura di perdere la propria autonomia, e di accettare invece l'istigazione del serpente, che è un'immagine per indicare proprio questa ibris infinita dell'uomo. Non è vero, non è vero che tu morirai, ma se tu facessi questa esperienza ti si aprirebbero subito gli occhi. L'uomo che in ragione di una parola di Dio, proprio perché gli era stata data una parola di Dio, in ragione di questa parola non obbedisce alla parola del comandamento e cerca illusoriamente un'altra divinità. In quel racconto di Genesi, quando il serpente parla, non parla di Adonai, Elohim, del Dio Adonai, parla semplicemente della divinità. Quale divinità? C'è una canzone del re di Babilonia in Isaia 14 che cita ancora lo stesso mito dell'altezza e della precipitazione per illustrare come ci si trovi davvero precipitati agli inferi quando si cerca di fare a meno di Dio. Isaia 14, versetti 12 e seguenti. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? È un mito astrale, come vedete. Lucifero è la stella del mattino, è Venere, è la stella del mattino, la stella della sera, a seconda della stagione. È comunque la stella che scompare per ultima e che appare per prima, la sera appare per prima, al mattino scompare per ultima. Come mai sei stato steso a terra, signore di popoli? Eppure tu pensavi, salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, dimorerò sul monte della corte celeste, nelle parti più remote del settentrione, salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo, e invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. L'orgoglio umano, questa arroganza che osa pensare Dio come un'ipotesi di cui si può fare facilmente a meno, è anche la radice di ogni divisione. Notate che finora io ho citato molto poco il mito di Genesi 11, ma vi ho dato le coordinate per comprenderlo. Cioè tutte le pagine profetiche precedenti che hanno dato possibilità di scrivere questa pagina narrativa a partire dalla vicenda storica di Babilonia. L'orgoglio umano diventa qui imperialismo, conosciuto in ogni secolo della nostra storia. Non c'è secolo in cui non ci sia espressione di un imperialismo. E se non è la Pax Persiana, è la Pax Ellenistica di Alessandro, oppure la Pax Romana, oppure la Pax Americana. Ma il contenuto è sempre il medesimo. Il racconto della Torre di Babele lo esprime in modo sorprendentemente efficace, con una trama simbolica perfetta, da considerare davvero come una grammatica di questo imperialismo, come si è sempre dato nella storia degli uomini. Vi sono però due punti difficili, o meglio, un punto ambiguo, ambivalente, non ambiguo perché è un valore questa ambivalenza, un punto ambivalente di traduzione e un punto invece difficile da tradurre per comprendere correttamente la costruzione della narrazione della Torre di Babele. Faccio una nota a piedi pagina per sospendere un attimo la tensione del discorso lineare, a piedi pagina proprio. Mi piacerebbe tanto poter reintrodurre tutto il discorso per distruggere, notate quello che c'è scritto in questa nota in basso, nel
testo proiettato qui.
Questo racconto di tradizione yavista sembra essere il risultato dell'amalgama di diverse tradizioni, costruzione di una torre, di una città, dispersione degli uomini dopo il diluvio, eccetera, eccetera. Ecco, mi piacerebbe tanto fare una mia lettura di tutto questo per dire che queste ipotesi ormai sono crollate tutte. Questo racconto non è yavista perché lo yavista non c'è più, l'abbiamo distrutto. No. E uscirà tra pochi giorni il volume secondo di Logos, in cui faccio un po' il punto della situazione sull'ipotesi documentaria, e chi è interessato può vedere lì le motivazioni di questa mia affermazione drastica, ma questo yavista del IX-IX secolo è impossibile in Israele. È invece un brano, una narrazione che presuppone tutta la storia profetica precedente e soprattutto presuppone l'esilio in Babilonia, la storia di Babilonia, non solo l'ascesa con il nuovo regno babilonese, Nabopolassar e poi soprattutto Nabucodonosor, Nabonide, non soltanto questa fase, ma anche la caduta conseguente con il rimpiazzamento da parte dell'impero persiano. Quanto poi agli altri elementi che sarebbero frutti di diverse tradizioni, e sarebbero almeno quattro, perché in realtà la critica letteraria parlava dell'eziologia del nome di Babele, del motivo della confusione delle lingue, il motivo della costruzione della città, e ci aggiungeva come se fosse una tradizione diversa, il motivo della costruzione di una torre sino al cielo. Tutto questo è una bella invenzione nostra, che parte però da un presupposto diverso, il racconto, non dalle nostre idee, cioè che tutto quanto è la tradizione consegnata dalle diverse pagine profetiche. Io ho letto Ezechiele, Isaia, si potrebbe fare una ricerca anche molto più vasta. Chiusa la nota a piedi pagina, questo era un messaggio per chi conosce un po' di storia dell'ipotesi documentaria, ecco, va bene. Però in quel testo che uscirà adesso è ad uso soprattutto delle facoltà teologiche e di vari istituti teologici, e lì è dimostrato dove siamo e a che punto siamo, per cui una nota di questo genere fa un po' sorridere. Il brano narrativo che noi abbiamo lì davanti è invece un brano che proviene dalla tradizione profetica. Sono i profeti ad aver dato il linguaggio per parlare così. Ma attenzione, l'ambivalenza della traduzione. Tutta la terra aveva una sola lingua e parole identiche. Traduzione perfetta. E poco più avanti, quando il Signore scende a vedere la città e la torre, il Signore dice, ecco, questo è l'inizio della loro impresa. E poi più avanti, salto perché qui c'è l'altro problema, versetto 7, scendiamo a confondere la loro lingua così che l'uno non comprenda più la lingua dell'altro. Traduzione perfetta. Ma queste due espressioni, in accadico, è un'altra lingua, quella del cuneiforme, assiri, babilonesi usavano quest'altra lingua. In accadico queste due espressioni sono dei modismi che indicano anche altro. Avere una sola lingua e parole identiche significa avere una sola autorità che legifera. E così confondere la loro lingua così che l'uno non comprenda più la lingua dell'altro significa rompere i rapporti di sudditanza o di alleanza tra le diverse potenze. In altre parole, il progetto di questi uomini non è un progetto positivo, o meglio, potrebbe essere un progetto positivo, ma il modo di realizzare questo progetto positivo è fallimentare in partenza, perché presuppone l'imposizione di un'autorità, quella babilonese, su tutte le altre. L'imperialismo non è secondo il progetto di Dio. Per questo Dio scende e confonde la loro lingua, così che l'uno non comprenda più la lingua dell'altro. In altre parole, il modismo significa confondere, distruggere il meccanismo di sudditanza dell'imperialismo, cioè non avere più la possibilità di obbedire all'autorità centrale. Lo scopo di toccare il cielo, appunto, rivela l'altra difficoltà di traduzione. Abbiamo già detto che questo toccare il cielo è il nome del tempio che stava sopra la ziggurata di Babilonia. Ma l'intervento di Adonai non è un intervento di gelosia o di invidia, per quanto di positivo questi uomini stanno facendo, ma è invece la denuncia, certo in termini mitici, non ci sono ancora i profeti, è Dio che parla. Immaginate voi Dio che scende sulla torre per parlare con gli uomini. Questo è un linguaggio evidentemente mitico, perché non ci sono ancora i mediatori della parola, ma questo non stupisce gli antichi, perché sanno arrivare al nocciolo della questione, non stanno alla periferia del problema. E attraverso questo linguaggio mitico vi è la denuncia del loro modo errato di valutare se stessi e la condizione storica nella quale vivono. Il loro progetto è un progetto titanico. Il loro errore è quello di scalzare Dio, di sostituirsi a Dio nel governo della storia, di pensare di sostituirsi a Dio nel governo della storia. E proprio come diceva Isaia, e invece in questo momento Dio solo sarà esaltato e l'uomo precipitato, no? Perché quando uno pensa di sostituirsi a Dio, alla fine, senza successo, arriva proprio al naufragio, al fallimento. C'è allora in questa frase qualcosa di molto più profondo che non invece la traduzione offerta. Ecco, questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Innanzitutto il verbo possibile, è impossibile, per noi è un verbo comunissimo. Nella Bibbia questo verbo è usato solo 2 volte, quindi vuol dire che siamo in altro contesto linguistico, non è questo verbo. Non è la possibilità o la non possibilità. L'altro passo, bisogna citarlo, perché è il passo che dà la soluzione anche di questo passo di Genesi, si trova alla fine del libro di Giobbe. Dopo che Dio ha portato Giobbe ad attraversare la creazione e soprattutto a scoprire il segreto del viaggio notturno del sole. Tu lo conosci? Sai dove va il sole nelle vie notturne? E a partire da questo simbolo del viaggio notturno del sole, Giobbe è portato a scoprire l'altra faccia del problema da lui posto, che è quanto egli non conosce e quanto è possibile soltanto a Dio. Alla fine, dopo questo viaggio, Giobbe risponde: tu sapevi. Il testo che sta scritto, non quello letto dai massoreti, ma le consonanti che stanno scritte sono alla seconda persona. Tu sapevi. Giobbe si rivolge ad Adonai: tu sapevi di potere tutto. E ecco il verbo: non essere al di fuori di te ogni progetto. Uelo ipazer. Questo è il verbo che è usato anche in Genesi. Cioè l'affermazione di Giobbe è: tu sapevi quello che avevi davanti, e di arrivare a comprendere persino quello che io non comprendevo. Chi è che vuol denigrare il mio progetto senza conoscenza? Sta ripensando Giobbe. Perciò dicevo, ma non capivo. Meraviglie più grandi e incomprensibili, affermavo. Ascolta, parlerò io, fai tu la domanda, risponderò. Per sentito dire, io ti avevo udito, ma ora i miei occhi ti vedono, perciò continuo a rifiutare polvere e cenere, ma ne sono consolato. Questo è Giobbe. E il tutto parte proprio da quell'affermazione: tu sapevi di potere tutto e che niente era al di fuori del tuo progetto. Allora, traduciamo adesso questo testo di Genesi in maniera più consona. Il Signore scese a vedere la città, questa città che gli uomini stavano costruendo, e pensò: essi vogliono essere un solo popolo con una sola lingua, una sola autorità. Bello, bellissimo come progetto. Sarebbe bellissimo se davvero non decidessero per l'imperialismo. Ma questo è l'inizio di una loro impresa. Faranno quanto hanno progettato, traduciamo così, pensando di avere la potenza di Dio, pensandosi Dio, pensandosi con la forza di Dio, con questa capacità di integrare persino l'aspetto negativo. È il tentativo prometeico che fallisce da sé. Dio, come il profeta dei tempi storici, mette in luce il fallimento di questo progetto. Non è un castigo di Dio, è invece l'implosione di un progetto impossibile, perché questi hanno pensato di costruire un imperialismo a prescindere da Dio, ma l'uomo sarà precipitato senza Dio, appunto. Al contrario di Babele, El-Quds, come ancora oggi gli arabi chiamano la città santa, Gerusalemme, la santa, i suoi luoghi santi sono assimilabili alle montagne cosmiche. Il monte di Dio di Gerusalemme è il monte di attrazione per tutti i popoli. Ricordate ancora Isaia al capitolo secondo, ma il cantico che sta all'inizio del capitolo secondo: alla fine dei giorni il monte del Tempio di Adonai sarà saldo sulla cima dei monti e sarà più alto di tutti i colli, cioè una specie di eruzione che lo porta in alto. Adesso affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte di Adonai, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la Torah e da Gerusalemme la parola di Adonai. Egli sarà giudice fra le genti, sarà arbitro fra molti popoli, forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni dunque, camminiamo nella luce di Adonai. A differenza della potenza disgregante di Babilonia, la potenza del monte di Dio che diventa invece un centro di aggregazione. Questo monte fermo, saldo, questo monte di fronte al quale tutti i popoli si devono sentire Shesua, a casa loro. C'è un altro salmo che canta proprio così, Salmo 87. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Adonai ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rahab, Babilonia, fra quelli che mi conoscono. Ecco, Filistea, Tiro, Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion: l'uno e l'altro è nato in essa. L'Altissimo la tiene salda. Adonai scriverà nel libro di tutti i popoli: là costui è nato. E danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. Questo è il canto della pace universale. Un ecumenismo che non è imposizione con la forza di nessun imperialismo, appunto. Le lance, le frecce sono tutte cancellate per farne invece strumenti di pace, di lavoro. Monte fermo, monte alto, monte centro del raduno, monte di Dio è centro di propagazione di forza etica. E questo è ciò che permette di avere appunto un movimento contrario alla forza di gravità. Da Sion uscirà la Torah, da Gerusalemme la parola di Adonai. Per questo Sion e Gerusalemme diventano il punto di aggregazione, di assorbimento, di salita di tutti i popoli. Dio stesso sarà il loro giudice, il loro arbitro, e tutti i popoli potranno vivere un futuro luminoso di pace. Una promessa, un'utopia. Chi sta come signore della storia? Nessun uomo, Adonai soltanto. Ed è molto importante che il racconto di Genesi 11 non si concluda come gli altri racconti di questa sezione del libro di Genesi, di Genesi 1-11, non si concluda di per sé con un intervento di misericordia, apparentemente non c'è nessun intervento, perché il racconto, come ben sapete, si conclude così: il Signore li disperse sulla faccia di tutta la terra, essi cessarono di costruire la città, per questo si chiama Babele. Qui c'è un gioco, questo che scrive, l'autore che scrive, sa benissimo che Babele non significa confusione. Babele significa porta di Dio, ma attribuisce questo senso di confusione di tutta la lingua proprio per quello che abbiamo detto, perché è l'imperialismo di Babele che fa diventare la storia umana una storia incomprensibile, come la storia appunto di tutte le vicende umane, degli imperialismi di tutti i secoli, di ogni periodo storico. Dicevo, sembra che il racconto si concluda così improvvisamente, senza altro intervento di Dio. Ma da qui in avanti c'è un altro modo di intervenire. Dio chiama Abramo. Questi uomini volevano farsi un nome. Dio dona ad Abramo un nome grande, almeno la promessa di un nome grande: e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dunque Dio interviene, sì, ma in un modo diverso ormai. La storia della Torre di Babele sembra chiudere un periodo. Ormai Dio ha scelto un altro modo di agire. Di mezzo a tutti i popoli sceglie un capostipite di un altro popolo, un popolo nuovo, che non è mai stato citato fino a questo punto. Israele non è mai citato fino a quando compare Abramo. E soprattutto dà a questo capostipite una promessa che non è l'imperialismo di un popolo sugli altri, ma invece una benedizione per tutti i popoli. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E proprio leggendolo in ebraico questa frase suona un po' strana, perché dovremmo tradurla: in te saranno benedette tutte le famiglie del suolo, non della terra, del suolo. E sì, perché qui si chiude anche un'altra vicenda, quella iniziata all'inizio con Adamà, la terra, la polvere, Afar Adamà, la polvere della terra, che è l'impasto che forma l'Adam, l'umanità. La risposta di fede di Abramo è una risposta che dà senso anche a quella finitudine dell'uomo. L'uomo davvero, senza questa promessa, rischia ogni volta di precipitare come polvere. Ma la promessa di Dio è una promessa che lo chiama ad una dignità imprevedibile, imprevista, inedita fino a questo momento.
Grazie. Abbiamo avuto un'ulteriore esemplificazione della dottrina che emerge da questi pochi versetti. E la dotta lezione del Monsignor Borgonovo ci ha ulteriormente confermato questo. Mentre analizzava con una impeccabile metodologia di test critique, il test che noi abbiamo sotto gli occhi, seppur in una traduzione ampiamente sorpassata, come si è stato giustamente dimostrato,
io pensavo... Noi quello che diciamo ancora sorpassata, no? È quella che leggiamo ancora nella liturgia, purtroppo.
Purtroppo. Ecco, quindi questo purtroppo del dover leggere ancora questo testo mi dice come le traduzioni non sono mai definitive. E questo testo è così ricco che, come non mi stancherò mai di ripetervi, continuamente lievitante, nella misura in cui lo diceva Gregorio Magno, divinum eloquium cum legente crescit. E abbiamo avuto un'ulteriore prova questa sera. E si potrebbe continuare, non dico all'infinito, ma in una prospettiva continuativa di sondaggio di questi testi. Ma mentre il professor Borgonovo parlava del rapporto intercorrente fra il testo che abbiamo sotto gli occhi e la tradizione profetica, io pensavo alla possibilità quindi di poter parlare di fronte a questo testo di un, uso un termine tecnico, adesso il Monsignore capirà immediatamente e non tutti forse coglieranno, perché è espresso in greco, di Ysteron Proteron. È possibile cogliere nei versetti 1 e 9 di Genesi 11, cioè un prima motivato da un dopo, per quanto riguarda poi la redazione di questo testo, che lei ci faceva appunto notare, come è legato a una tradizione dei Nevi'im, che viene dopo la Torah, per così dire. Non so se tutti hanno colto il mio intervento. La Bibbia è divisa in tre grandi momenti. Il primo fondamentale e fondante è quello del Pentateuco, o Torah, come giustamente si deve dire, cioè i primi cinque libri. E vengono ripresi, approfonditi e lievitati e fatti lievitare dalla tradizione profetica dei grandi e piccoli profeti. Ed è la seconda componente testuale della Bibbia ebraica, del Tanakh, Torah, Nevi'im, a cui seguirà il blocco dei libri poetici, sapienziali, didascalici, dei Ketuvim. Allora, il Signore ci ha illustrato sapientemente come questo testo che noi leggiamo ed è collocato nella Torah, addirittura nel primo libro della Torah. Io, che non sono orientalista, ma storico delle religioni, oso dire, può dipendere, adesso lui mi correggerà, da testi che vengono dopo, cioè dei testi dei profeti, cioè dei Ketubim. Ecco, io ho terminato questa domanda, obiezione, e lascerei la parola per aprire il nostro dialogo.
Sì, il problema è di guardare al testo così come l'abbiamo oggi, e quindi con questo ordine, o di guardare invece alla storia che ha formato anche questo testo, che ha portato Israele ad essere l'identità di questo Israele. Basterebbe dire questo, che il Deuteronomio è il primo vero libro che raccoglie le tradizioni antiche ed è il libro che ricostruisce Israele dopo l'esilio. Prima dell'esilio Israele era una corrente in mezzo a tante altre religioni, cananaica, mesopotamica, egiziana, tante forme. Il Tempio di Gerusalemme, è bellissima la descrizione di Ezechiele al capitolo 8, era una specie di supermercato del religioso, perché c'era il Tempio di Adonai, il Tempio del culto astrale, il Tempio di Tammuz, il Tempio zoomorfo per gli egiziani, c'era tutto, in ogni angolo c'era qualcosa. Ecco, nel momento del ritorno dell'esilio, il Deuteronomio, riprendendo le tradizioni antiche che risalgono fino a Mosè, difatti il Deuteronomio fa parlare Mosè, riprende queste tradizioni e le plasma secondo l'identità raggiunta, cioè la memoria del passato, la memoria fondatrice, diventa il motivo della propria identità. E da qui parte tutto, ma i profeti ci sono già stati, cioè in quel momento della tradizione i grandi profeti hanno già parlato, siamo verso il 520-515, sì, vi sono ancora alcuni scampoli degli ultimi profeti, ma il grande movimento profetico si chiude proprio con la nascita del Deuteronomio. E quindi così si spiega questo gioco del prima e del dopo. Perché la Torah è un libro che raccoglie tutta la tradizione di Israele, ma è scritto molto recentemente rispetto alle altre tradizioni profetiche. Le tradizioni profetiche precedono la Torah e sono però in un certo modo dominate dalla Torah, perché nella raccolta biblica appunto la Torah viene messa per prima e nella sinagoga viene letta come prima fondamentale lettura. Comprendete la dialettica, no? Quindi la Torah è la sintesi di tutto il passato, ma è scritta dopo l'esilio, a partire dal Deuteronomio. Mentre i profeti hanno parlato, grosso modo, prima dell'esilio, fino a quel momento, e hanno dato le grandi parole alla storia di Israele, la possibilità di comprendere la propria identità. Questo vale per tutte le pagine, non soltanto per questo capitolo, ovviamente.
Grazie. Io adesso lascio la parola a voi, dovete intervenire senza timore alcuno, fare domande.
Grazie, a nome di tutti, penso, mi prendo questa libertà di certo studio i capostrini per queste bellissime lezioni che, alle quali abbiamo assistito. E, da quanto ho capito io, questa storia, questo mito della Torre di Babele dovrebbe insegnarci qualche cosa. Lei questa sera l'ha incentrato tutto sul fatto che l'uomo non può prescindere, la storia dell'uomo non può prescindere da Dio e che Dio ha voluto, in questa storia, interrompere questo rapporto di sudditanza di un popolo nei confronti di un dittatore, cioè, quindi serve per la libertà delle persone nel progetto di Dio. Però io mi chiedo poi, qual è il limite della libertà dell'uomo? Quando si dice che l'uomo è libero di scegliere quello che vuole, dov'è la libertà? E se Dio si comporta così per salvare l'umanità, l'uomo, da certe tendenze non proprio pericolose per lui, per la sua storia, Dio è intervenuto solo molti anni fa, adesso non interviene più, ci chiediamo sempre perché succedono queste cose, se Dio vuole il bene dell'uomo. Lei, insomma, è inutile che apra la parentesi degli sterminii fatti ed è perché muoiono e vengono uccisi i bambini o animali e cose del genere. E quindi si può sempre chiedere: Dio dov'è adesso? Oppure dov'è l'uomo adesso? Perché anche l'altra domanda è dire: dov'è l'uomo adesso? E pensando a tutte queste cose mi è venuto in mente quello che avevo letto nel diario della Etty Hillesum. Se posso leggere per tutti questa cosa, è una pagina del diario dell'11 luglio del 1942. Etty Hillesum era un'ebrea olandese morta a 29 anni, non ci si dica come, ci si può immaginare. Allora, il sabato dell'11 luglio 1942 dice: e se Dio non mi potrà più aiutare, allora dovrò essere io ad aiutare Dio. Tutta la superficie della terra è un grande lager del quale solo pochi riescono a sfuggire. Poi, qui non l'ho riportato, le fa una considerazione che per essere, e ci vuole essere c'è la vittima e chi provoca la vittima. Il persecutore, ci si può sentire solo vittima se si sta al gioco del persecutore, perché anche se io, dice lei, vado a finire in un lager, però io sono libera nel pensiero, non sarò mai vittima di quel persecutore. Però la cosa più bella è quello che scrive la domenica mattina, il giorno seguente: ti prometto qualche cosa, Dio, solo una piccola cosa. Non voglio gravare il quotidiano con le mie preoccupazioni per il futuro, ma per questo è necessario un certo esercizio. Ogni giorno basta a se stesso. Voglio aiutarti, Dio, affinché tu non mi abbandoni, ma non posso a priori garantire nulla. Ma solo questo mi risulta sempre più chiaro, che tu non ci puoi aiutare, ma che siamo noi a dover aiutare te, e così facendo, alla fine, aiuteremo noi stessi.
Sì, il problema è che misticamente, cioè dal punto di vista della fede, è esattamente quello che hanno fatto un tempo gli autori biblici e siamo chiamati a fare noi oggi. Il mondo è fatto di scene buie e di eventi muti. Siamo noi a vedere, siamo noi a dare parola a questi eventi, esattamente. Perché da soli non parlano per nulla. Dio, per usare un termine molto caro alla mistica ebraica, Dio si è arretrato per permettere all'uomo e all'umanità e al mondo di essere, no? Perché se tutto è Dio, ha dovuto, in un certo modo, zinzum, indica proprio questo ritrarsi, no? Per dare spazio alla libertà e all'essere, all'esserci dell'uomo. Però il problema vero non è che Dio ha cambiato il modo di agire. Dio è sempre il medesimo. Siamo noi che dobbiamo, come hanno fatto questi autori biblici, riuscire a leggere le cose. Questo racconto non è un racconto di qualunquismo oppure di remissione, come se dovesse Dio scendere dal cielo per risolvere i nostri problemi. Assolutamente, non è da interpretare così. È da interpretare piuttosto nella linea che il nostro Dio, il Dio biblico, è un Dio che è contro questa tentazione di fare una pace universale a scapito degli altri, di fare una pace romana a scapito di tutti gli assoggettati, eccetera, eccetera, no? La pace è una costruzione che invece nasce dal riconoscere l'altro come il fratello e la persona di uguale dignità nei riguardi di Dio stesso. C'è un bellissimo salmo, salmo 77, in cui l'orante è lì sul letto, si gira, si rigira. La mia mano è stanca nel rigirarsi, perché un tormento mi nasce nel cuore e non mi fa dormire, ma è forse cambiata la destra dell'Altissimo, è mutato il suo favore nei nostri confronti. E allora ho ripensato agli eventi antichi, sul mare passava la tua via e le tue forze sulle grandi acque. E però a un certo punto, proprio ripensando agli eventi dell'Esodo, dice: ma le tue orme rimasero invisibili. Anche nel momento dell'Esodo, se non ci fosse stato un credente cantore di quello che stava avvenendo, le orme di Dio non le avrebbe viste nessuno. Allora come oggi, non è mutata la destra di Dio e il suo modo d'agire. Siamo noi che dobbiamo riuscire a comprendere anche oggi, in tutto quanto avviene, qual è esattamente la via da percorrere. Sì.
Ha appena usato, non è mutata la destra dell'Altissimo. Penso alle parole che il cardinale Federico, appena rinominato, gli butta le braccia al collo, dice: ec mutatio dextere excelsi. Cioè le stesse espressioni nella traduzione della Vulgata di Girolamo, ovviamente, ma è proprio l'espressione che ha appena usato il professore nel commentare questo. Quindi vedete questa tradizione come continua, addirittura è entrata nella nostra letteratura, e il Manzoni, che era coltissimo da questo punto di vista di dottrina e di teologia, l'ha messa in bocca a Federico Borromeo, fondatore del Critico Ambrosiano, di cui il professore è direttore, tra l'altro. E torniamo a noi, chiudate questa parentesi. Prego.
Sì, volevo chiedere, noi di fronte a un testo possiamo interpretarlo o tradurlo. Di fronte al testo di Bach, di Beethoven, nessuno si permetterebbe di tradurre le note, di spostarle, di cambiarle, di modificarle, ma di interpretarle sì. Infatti ogni direttore d'orchestra, ogni violinista, ogni orchestrale può interpretare, e dalla interpretazione ne esce sempre un qualcosa di originale. Un Bach ha sempre un Bach originale rispetto a chi lo interpreta, perché l'interprete è un attore, è un autore, come chi ha scritto il testo. Quindi noi non ci permetteremo di spostare una nota, come non ci permetteremo di spostare una parolina rispetto a Dante. Però rispetto alla Bibbia noi ci permettiamo questo. Infatti la prima cosa che lei ha detto stasera, questo è un testo di 20 anni fa. Negli ultimi 100 anni, perché prima non eravamo molto interessati alla Bibbia come cristiani, negli ultimi 100 anni, ogni 30 anni, si fanno delle non interpretazioni, ma delle traduzioni. E quando esce la traduzione, il giorno dopo gli esegeti, come lei, come il sottoscritto e come tanti altri, cominciamo a impallinare i testi. Ecco, non mi sembra un atteggiamento molto, cioè non lo trovo corretto, non lo trovo adeguato. Dovremmo interpretare, e ogni interpretazione, siccome è di un autore l'interpretazione, può essere lei, può essere chiunque, no, va rispettata e tenuta presente.
Sì, lei solleva un problema molto grave, difatti io non interpreto questa traduzione, io vado al testo originale. La traduzione è semplicemente un mezzo che permette a chi purtroppo non può andare al testo originale di avere tra le mani almeno un rimando a quel testo. Ma se uno vuol fare una discussione, non deve andare alla traduzione. Cioè lei non può venire ad esempio adesso a dirmi: ma qui non c'è scritto però in quel modo, c'è scritto in quest'altro. Vabbè, sì, ogni traduzione, non lo faccio, ci sono tante brave signore in mezzo a noi, ma ogni traduzione è un tentativo asintotico di arrivare al testo. Nessuna traduzione sarà mai perfetta, non è un impallinamento, è un mostrare la relatività della traduzione. Certo, le traduzioni antiche, le grandi traduzioni antiche hanno un vantaggio, soprattutto la traduzione dei 70, che qualcuno vorrebbe addirittura considerare ispirata alla pari del testo ebraico, ma per questa ragione hanno un vantaggio. Quando hanno tradotto la massima parte del testo ebraico, dico la massima parte perché la traduzione non è durata un anno, né due né tre, è durata almeno 2 secoli, a seconda dei libri, in quel periodo colui che traduceva almeno la Torah conosceva come madrelingua sia il greco sia l'ebraico. Questo è un vantaggio, no? Voi pensate alla difficoltà di tradurre alcuni termini, perché noi non li traduciamo più. I miei colleghi, la massima parte, non traduce più il testo ebraico. E questo non è fare un servizio, purtroppo. Questo non è fare un servizio. Perché colui che studia le lingue antiche deve in ogni modo sforzarsi di fare una sua traduzione. Poi, come San Cristoforo, capiterà che un giorno o l'altro porti sulle sue spalle Cristo stesso, no? Però tu fai la tua traduzione. E questo è molto importante, proprio perché altrimenti perdiamo anche il senso profondo dell'interpretazione a lungo andare. I primi traduttori dovevano fare delle operazioni ciclopiche. Voi pensate, Navi era il profeta in ebraico. Sì, ma come rendo in una lingua che non sia quella, una lingua semitica, perché se devo parlare in un'altra lingua semitica è molto semplice. Non parlerò di Navi, parlerò di Nabu, ma è la stessa radice, lo stesso termine, insomma, alla fine. Ma se devo parlare in greco, come dico Navi? Oppure Olà. Olà è il sacrificio che sale tutto a Dio, tutto, bruciato tutto per Dio. Olà, sale verso l'alto. Questi traduttori della prima ora hanno fatto un'operazione ciclopica, perché si sono sforzati non solo di rendere un'idea, ma addirittura magari di trovare un termine che ricordasse l'originale. Olocausto, che significa tutt'altra cosa, cioè bruciato tutto. Ma fa niente, però ricordava ancora quel Olà ebraico. Oppure Navi, qual era la cosa più importante del profeta? Che parlasse a nome di Dio davanti a un'assemblea, davanti alla gente. Quindi profemi, che non ha niente a che vedere col Navi, perché probabilmente Navi era colui che indicava invece il re. E allora queste creatività nascono perché uno si mette dentro nella lingua, ci si immerge dentro e dentro la lingua originale poi tira fuori la sua interpretazione. Molti miei colleghi partono da una traduzione e a loro scienza, nemmeno con la tradizione alle spalle, ma a loro scienza tirano fuori un'idea o un'altra. Beh, così non si lavora, no? Si lavora innanzitutto con la tradizione alle spalle, con tutto quello che hanno fatto i padri, ma non fermandosi ai padri, perché giustamente Gregorio l'aveva inteso, no? Perché ciascuna generazione comunque ha bisogno di trasformare questo, di far crescere una scrittura che è ricchissima. Comprende? Cioè il vero problema è la traduzione. E noi dobbiamo tradurre, continuare a tradurre, sempre. Chi conosce le lingue, anche voi, se per caso avete studi classici, non so, se avete studi classici, almeno il Nuovo Testamento, leggerlo nella lingua originale, perché è diverso.
Ormai non si sa più il greco, non si sa più il latino, devo fare una gran fatica, perché a lettere e a filosofia arriva gente che non sa più il greco, non sa più il latino. E io dico, e io faccio certi discorsi di supplenza e dico loro, ecco, a cosa serve il greco? Ecco cosa serve il latino. Perché poi, proprio per poter lavorare fino al testo ebraico o addirittura ad altri testi, che può essere il copto, che può essere il siriaco.
Cioè non questi, ecco, non tutti possono avere dettagli. Non tutti possono avere questa specializzazione, ma chi ce l'ha? La deve sfruttare.
Esatto.
Ma chi ce l'ha deve fare come suo lavoro, perché è il suo modo di mettere a disposizione i carismi di Dio, no? Parliamo tanto, no, di carismi dello spirito, di venerazione della parola di Dio, cioè, forza, partiamo da qui, perché altrimenti sono discorsi campati per aria. Questo lo dico normalmente ai preti, miei colleghi. Ecco.
Oggi un giovane ricercatore della nostra università di Verona, che mi diceva, eh sì professore, ha ragione, per quello che io scendo di tono, scendo per farmi capire, e si trova male quei pochissimi che arrivano dal classico, lo scientifico, gli dico male, lei deve invece stare all'altezza della scienza e invitarli a salire. Io da quando insegno, e sono 30 anni, non sono mai sceso, se volete salite, io non scendo. Perché qui si fa scienza filologica, storica, comparata, ma si fa scienza. Non è obbligatorio, non verrà prescritto il medico, ci sono tante professioni e lavori nella società, ma qui si deve fare scienza. Nessuno mi ha mai contestato. Purtroppo, ogni anno che passa, io ho avverto questa difficoltà. Il professore lo avverta con i giovani preti che lavorano sulle traduzioni, non sull'originale. E io mi sento a disagio che non posso leggere il Mahabharata perché è scritto in sanscrito. Non posso leggere certi testi perché sono scritti in ebraico, figurarsi il Corano che è scritto in arabo, e avanti di questo passo. Scusate la parentesi, lo chiudo. Professore, è già acceso, devo solo avvicinare.
La ringrazio anch'io per questa illuminante esposizione, come ringrazio chi l'ha preceduta e la Fondazione Campostrini, nonché il professor Carozzi per queste bellissime occasioni che ci sono state offerte, veramente uniche. Mi permetto di fare delle piccolissime osservazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda la traduzione, al di là della difficoltà, io stesso sono professionalmente anche traduttore, ma nella lezione precedente ci era stato detto, per esempio, fatto presente un piccolo particolare, e cioè al posto del verbo disperse si era detto che poteva essere sparse, che ha un significato semanticamente più leggero, meno negativo. Ma questo è solo un piccolo dettaglio. Si parla di questo testo, come di altri testi della Bibbia, come, a volte come mito, a volte come narrazione, ma le due cose non sono uguali, ovviamente. E al di là del considerare il testo ispirato da Dio, mi viene da dire che chi ha scritto il testo l'ha scritto molto tempo, se non sbaglio centinaia d'anni, forse non millenni, non credo, forse centinaia d'anni dopo che eventualmente questi fatti sono avvenuti. Quindi, non avendo una documentazione precedente, mi chiedo, questi testi su che cosa sono basati? Sono una narrazione oppure sono un mito? Sono una narrazione simbolica, cioè un insieme di simboli che adatti ad essere recepiti da un popolo sostanzialmente ignorante e analfabeta, capace di comprendere solo delle cose molto pratiche. E mi scusi se termino ancora. Quindi mi chiedo, per esempio, se in questo brano, questo breve brano, il signore che interviene non è forse simbolico per l'intervento in realtà dell'uomo stesso che trova in se stesso e che è, per chi crede, un intervento interno che però viene dall'esterno, cioè se il racconto è un racconto esternalizzato di quello che in realtà avviene nell'interno dell'uomo. Grazie.
Ecco, la ringrazio per tante cose in realtà che ha toccato e che adesso non riesco a sviluppare tutte allo stesso modo. Comunque, una premessa molto importante: cancelliamo l'idea che questi testi fossero per un popolo ignorante. Assolutamente, il popolo non leggeva. La prima volta che le leggi sacerdotali furono applicate a tutto il popolo fu con i farisei nel secondo secolo avanti Cristo, ma non perché questi portassero la Bibbia a casa loro, ma perché si misero poi a leggerla non soltanto nel Tempio ma anche in sinagoga, secondo secolo avanti Cristo. Fino a quel momento tutti questi testi furono patrimonio esclusivo dei sacerdoti, i quali non erano affatto dei folchi ignoranti, conoscevano alla perfezione almeno l'accadico, l'aramaico, l'egiziano e conoscevano tutte le scienze, erano degli enciclopedisti, insomma, ante litteram. Quindi, idea falsa che questi testi fossero per un popolo ignorante. I sacerdoti di Yehuda, probabilmente è un gruppo di sacerdoti che proviene dall'Egitto, da Tel el Amarna. C'è il nome lì a Tel el Amarna, cioè a Chetaton, la città del Amenofis, del faraone eretico Amenofis IV. Quindi c'è una storia culturale di altissimo profilo che forse noi non riusciamo a immaginare perché appunto pensiamo, proiettiamo quello che oggi è la nostra cultura su quell'epoca. Come mai, ad esempio, alcuni testi come il Cantico dei Cantici viene scritto in epoca ellenistica? Il mio parere non è che il testo fu composto in epoca ellenistica e l'ho scritto questo, ma fa parte di quelle tradizioni che i sacerdoti possedevano dall'Egitto, che vuol dire da Mosè, dall'origine, e hanno portato avanti come classe sacerdotale. La fortuna volle che, a differenza dei sacerdoti di Babilonia, che sono morti col loro cuneiforme, perché non hanno voluto insegnarlo ad altri, ma nello stesso tempo gli altri usavano un linguaggio, una scrittura, perdon, molto più facile e semplice, e quindi sono morti con il loro, con la loro scrittura, nessuno più l'ha usata, tutto è andato perduto, apparentemente, fino a quando si è potuto di nuovo accedere a questi testi. E così anche in Israele, a differenza però di quei sacerdoti che sono morti portando nella tomba il loro patrimonio di scritture, questi, vedendo la forza dell'ellenismo, si sono opposti con le loro scritture. Il Cantico dei Cantici è scritto verosimilmente nel IV secolo, III secolo, verosimilmente, ma non che è stato composto nel IV secolo, è stato composto nel XIII secolo. C'è una distanza enorme tra la composizione, la fissazione di un testo e la sua scrittura, cosa che oggi per noi non avviene. Anzi, tendenzialmente avviene il contrario, si prima si scrive e poi si pensa.
Oppure si parla e esce il testo scritto.
Sì, esattamente.
No, perché riconosce la voce, il microfono.
E arriverà il momento in cui viene fuori il testo scritto prima di aver parlato. Ecco, questa è una premessa, no? Poi, se vuole invece l'altro problema molto importante, io ho scritto su Communio nel 2010 un testo su mito e Bibbia, proprio su questi testi di Genesi 1:11. Bisogna intendersi che cosa diciamo quando parliamo di mito. Certo che se noi usiamo il mito secondo la storia delle religioni dell'inizio del XX secolo, non possiamo parlare di mito per questi racconti. Ma se noi usiamo mito come sottoclasse di una narrazione, come giustamente lei ha detto, dove vado a prendere la documentazione di questo racconto? Vado a prenderla dai profeti, dalla storia di Babele, in questo caso, che era una storia conosciuta. Il fatto che questa montagna di argilla fosse rimasta lì incompleta per centinaia, secoli e secoli, era un fatto ben noto, no? E allora tutti questi elementi sono ricondotti a una narrazione, non a partire da un evento storico preciso, ma a partire dall'esperienza umana. Anche questo è mito, cioè nel senso di simbolo in azione. Come noi parliamo di simbolo che esprimerebbe quella realtà sulla soglia tra l'esperienza e la lingua. Mi spiego. Quando io parlo di golfo, uso una metafora che è morta, tra l'altro, perché nessuno voi, sentendo golfo, pensa al grembo, ma nasce dall'idea del grembo. La terra è una terra madre, quindi ha una bocca di bonifacio, cioè ha i piedi, il piemonte, ha il seno, l'insenatura, ha anche un grembo, appunto golfo. Però è una metafora. Se io traduco il termine golfo in cinese, non traduco grembo, ma traduco in altro modo per dire una insenatura, ecco un'altra metafora morta, un'insenatura del mare che entra dentro la terra, no? Difficilissimo è tradurre le metafore, talvolta è impossibile. Chi traduce poesia lo sa bene. Tante volte bisogna dire mi arrendo, faccio altro, sostituisco. Il simbolo invece, se è autentico simbolo, è traducibile invece in tutte le lingue con facilità, senza problemi. Luce, tenebre, amore, vita, questi simboli sono qualcosa che stanno sulla soglia tra l'esperienza e la lingua. La lingua, se è esperienza umana, la lingua ha un elemento per tradurlo. E difatti tradurre la Bibbia è una, i simboli biblici, è un'operazione molto semplice. Diventa più complesso quando si arriva ad alcuni concetti come il Libro della Sapienza o il Nuovo Testamento. Ma tradurre i simboli biblici è molto semplice, perché è vita. E quindi posso fare facilmente il trasbordo. Quindi, ritornando al discorso fondamentale, se il mito è un simbolo in azione, io posso parlare di mito come una forma narrativa del pensiero, senza entrare invece nella discussione che il mito sia mitologia. No, questo no, è un'altra cosa. La mitologia è una narrazione che fa riferimento invece a un mondo divino separato dal mondo umano. Questo nella Bibbia non c'è mai, perché è Dio che viene dentro nel mondo umano, non l'uomo che entra nel mondo divino. Comunque, se è interessato quell'articolo, vi può illuminare qualche idea.
Grazie. Prego, c'è
Vai al microfono.
Vado sì, io prego.
Sì, sì.
Allora, Monsignore, le farò una domanda costruttivamente, spero, provocatoria. Martin Buber racconta che a un rabbino, al quale venne chiesto, ma dov'è il luogo di Dio? La risposta fu, Dio è dovunque lo si lascia entrare. Se prendiamo per buona la risposta di Buber, del rabbino, e io la prendo per buona, allora Dio appunto è nel cuore di Etilesum, ma Dio allora anche nel campo di Auschwitz. Su questo credo che Dietrich Bonhoeffer ha scritto cose decisive.
Mi ricordate quell'episodio della notte di Wiesel, no? Di quell'impiccagione del bambino.
Certo.
Dov'è Dio? Dov'è? È lì, impiccato.
Ecco, però noi invece continuiamo a confinare Dio nell'alto dei cieli. E lo facciamo per un motivo banalmente filologico. Perché nella lingua progenitrice, il sanscrito, la prima denominazione del divino, in periodo prevedico, è Dhyaus Pitar, cielo padre. Dhyaus significa cielo e per noi è diventato tutt'uno, facilmente si vede come da Dhyaus deriva la parola Dio, per noi è diventato tutt'uno. No? Questo però allora pone, per un Dio così distante dalla nostra realtà, pone tutta una serie di problemi che sono quelli della teodicea e nascono quelle domande che sono state fatte prima, ma com'è possibile, come può Dio consentire? E quindi poi c'è qualcuno che afferma Dio è morto e qualcun altro, ancora Buber, che dice no, Dio non è morto, Dio si è eclissato appunto perché non lo lasciamo entrare nei nostri cuori. Allora, in definitiva la domanda è questa. Perché la dottrina della Chiesa continua ancora esplicitamente o implicitamente a riproporci quest'idea di questa lontana trascendenza di Dio? Perché non cominciamo invece a pensare anche a una trascendenza verso il basso, verso la santa materia? Lei ha capito benissimo che sto citando Teilhard de Chardin. Grazie.
Direi che se c'è un aspetto che ci distingue dalla famiglia ebraica, che è il nostro grande alveo di tradizione, è proprio questo. Cioè, noi tendenzialmente, come vede, non parliamo di Dio fino all'eccesso, a differenza del mondo ebraico, che magari non lo scrive per riverenza, ma il riferimento è sempre a Dio. Noi parliamo di Gesù, del Cristo, della sua vita. E quindi è una immanenza al massimo, addirittura al punto di dover trovare una possibilità di dire un Dio crocifisso. Perché va bene tutto, va bene parlare dell'incarnazione di Dio, ma un Dio crocifisso. C'è un po' di sbalordimento. E difatti i padri passiani furono proprio rifiutati dalla grande Chiesa per la riduzione semplicistica del Dio Padre messo in croce. D'altra parte abbiamo la riduzione altrettanto semplicistica dell'Islam che rifiuta l'idea che Dio potesse essere sulla croce in quel momento. Ecco, quindi c'è un tentativo di dire l'immanenza di Dio nella storia, anche nell'ebraismo, perché appunto i profeti non hanno mai parlato soltanto della santità di Dio, hanno sempre parlato del santo di Israele, cioè un santo altro, trascendente, che si è legato a Israele, quindi nella storia. Diciamo che c'è bisogno di trovare un equilibrio per evitare di diventare patripassiani da una parte, islamici dall'altra, pietisti dall'altra, oppure teisti, no? Semplicemente l'affermazione di un Dio che c'è, ma vabbè, senza identità, no? Dio è proprio quello lì, Adonai, Adonai, ricco di grazia e di fedeltà, tra l'altro leggendo in ebraico appunto quel passo di Esodo 34, i versetti 5 e 6, 5 e 7. Adonai, Adonai, Dio Rahum, quindi viscerale, con le viscere, misericordioso, Uihannun, che fa grazia, Erechappaim, lungo di naso, Rav Chesed Vehemet, ricco di grazia e fedeltà. Cioè tutti gli elementi che sono citati hanno a che fare con parti del corpo. L'antropomorfismo di questi testi non è per un popolo ingenuo, ignorante, eccetera, è per sofisticatissimi teologi che, sapendo che Dio è Dio, dicono che non c'è altro modo di parlare di Dio se non alla maniera umana, e quindi non temono di dire lungo di naso, sanno bene che Dio non ha naso, ma proprio per questo usano un termine antropomorfico, oppure il naso di Dio s'arrossò, traduzione, l'ira di Dio divampò. Beh, la traduzione è un po' labile, no? Perché il termine ebraico che dice l'arrabbiatura è Waihar af Adonai, il naso di Dio divampò, divenne rosso. Ma questo per dire, no, che non c'è l'idea di un Dio trascendente nel senso del Dio lontano, non è il Dio biblico, né dei profeti, tantomeno di Gesù, l'Abba, papà, ma non papà. Questa è una enfatizzazione, è il termine familiare, non per sminuire l'importanza, ma avere con Dio questa familiarità è tutt'altro che avere una relazione teistica, no?
Mi consenta solo un istante. Prego. Ma noi recitiamo ancora quella preghiera che poi non è di Gesù, è farisaica di un secolo prima, ma noi la recitiamo adesso, dice Padre nostro che sei nei cieli. Ma questo è il pane quotidiano di cui ci nutriamo.
Certo, per distinguerlo dall'altro Abba. Tra l'altro, appunto, Matteo, nella versione di Matteo, da buon giudeo, preferisce il Kaddish, Avinu Shebashamai, cioè Padre nostro, e questo era normale nel giudaismo, ma è diverso. Invece la versione lucana, probabilmente proprio più vicina all'uso di Gesù, è Abba. Allora c'è bisogno, e Abba è quello che sta a casa, no? C'è bisogno di distinguerlo. Abba Shebaarez, Abba Shebashamai, ma non è da interpretare come la distinzione e la separazione. Totalmente, tanto è vero che dopo, come il Padre terrestre, la domanda centrale è: dacci oggi il nostro pane di domani, cioè il compito del papà, no? Il fatto, dunque, lei ricordava la radice Deus, Deus Pater, no? Dio, giorno, dies in latino, Dio, dies, luce. E non solo il sanscrito, il cuneiforme indica Dio con An, stella, perché questo è normale, è l'esperienza normale dell'antichità. E voi immaginate, appunto, siamo noi oggi, con tutte le nostre conoscenze, con tutta la nostra formazione, la nostra ermeneutica che tenta di comprendere anche il valore delle affermazioni al di là di ciò che si dice, quando capita un terremoto, paura luminosa, no? Per forza, perché siamo dentro in una, prima si parlava di libertà, appunto, in una libertà condizionata, nessuno sceglie di nascere, basterebbe questo, nessuno sceglie di nascere in una certa famiglia, in un certo periodo, in un certo continente, e chi sceglie? Non sceglie nessuno, però attenzione al problema, no? La Bibbia inizia con la seconda lettera, Bereshit, perché l'Aleph è l'Aleph di Dio. E guai a... Questo non è separazione, è lasciare a Dio però il posto di Dio. Grazie.
Prego, il microfono, passarlo qui davanti. Grazie.
È già pronto.
Mi scusi se... insisto con quello che avevo detto in precedenza, forse non mi ero spiegato bene. Volevo anche chiedere, se possibile, quando si dice ma il Signore scese a vedere la città, eccetera, e disse, si deve intendere un Dio personalizzato, personalistico, oppure l'autocoscienza dell'uomo che viene da Dio, ma al suo interno. Grazie.
Non c'è nessuna demitizzazione nella tradizione biblica, non c'è bisogno di demitizzazione. Il senso è piuttosto al rovescio. Dio non è mai sceso sulla terra in quel modo, ma dal momento che la storia parla dei profeti che hanno quella funzione, quando i profeti non ci sono ancora, è Dio stesso che prende il loro posto. Davanti al sangue di Caino, il sangue di Abele versato da Caino, normalmente il grido è ascoltato dal profeta. Ricordate Elia di fronte per la morte di Navot, di fronte ad Ahab. Ecco, lo stesso avviene qui, non ci sono profeti e allora è Dio stesso che scende, ma non c'è bisogno di demitizzazione, fa parte del genere mitico delle origini. Lei lo può dire ancora, ho incontrato Cristo nella mia vita ad un certo momento. Vorrei dire, appunto, è lo stesso tipo di linguaggio, no? Quell'incontrare Cristo significa tante cose. Non significa, ma cosa vuol dire incontrare Cristo? Mica hai visto Cristo, avrai incontrato qualcuno che ti ha parlato al modo... Ma io lo lascio il linguaggio se uno lo usa, perché attraverso quel linguaggio vuole esprimere una esperienza da lui effettivamente fatta. E lo stesso qui in questo caso. Cioè io con la mia sensibilità di oggi direi, certo... Questo è la trascrizione di un evento profetico quando i profeti non esistevano ancora. Ma nell'antichità questo non c'è bisogno. Siamo noi che vogliamo essere precisi nella causalità. Ad esempio, la famosa sequenza delle piaghe d'Egitto. Alcune volte si dice il cuore di Faraone si indurì, altre volte si dice Adonai indurì il cuore di Faraone. Per l'autore che scriveva è la stessa cosa, perché se uno fa qualcosa, lo diciamo nel nostro proverbio, non cada foglia che Dio non voglia. Ora noi con la nostra ermeneutica diciamo no, questo proverbio è vero, ma juxtamodum fino a un certo punto. È vero che tutto dipende da Dio, ma prima di arrivare alla causa ultima ci sono tante altre cause intermedie, no, da invocare. Nell'antichità non c'era questa distinzione, tutto dipende da Dio, va bene? E allora, se il cuore di Faraone si indurì, è perché il Signore indurì il cuore di Faraone. La nostra sensibilità metterebbe qualche mediazione in più.
C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Là in fondo? No?
No.
Di là? Anche nell'altra sala non c'è nessuno che interviene.
Non è che abbiamo risolto tutti i problemi. Ensof, non solo questo Ensof e senza fine non si applica solo a Dio in se stesso, ma anche a tutti i problemi che abbiamo senza fine.
Allora ringraziamo ancora il signor Bologna di questa bellissima risposta. Quindi ci salutiamo, io vorrei ricordare a tutti, mi è stato chiesto dalla segreteria, del progettato viaggio di studio a Istanbul. Chi fosse interessato prenda contatto con la segreteria della fondazione. Se non c'è altro da aggiungere, noi ci salutiamo, ci congediamo e ci diciamo arrivederci anche a voi.
Grazie. Buona continuazione.